Giberti.
Presente.
Pervilli assente giustificato. Cilloni.
Presente.
Rattu.
Sta arrivando.
Strozzi presente. Aleotti.
Presente.
Diana.
Presente.
Campani.
Presente.
Corradini.
Presente.
Simonelli. Assente giustificato. Ferrari.
Presente.
Codeluppi assente giustificato. Nastasia.
Presente.
Cepelli assente giustificato. Pioppi.
Arriva?
No, per lavoro non
c'è. Ok. Baldi. Cucorese assente giustificato. Ganapini.
Presente.
Grasselli.
Sono.
Perfetto.
Devi dire qualcosa? Partiamo.
Perfetto, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è la comunicazione ai sensi degli articoli 166,2 prelievo da fondo di riserva e 175,5 ter, variazione nel punto del piano esecutivo di gestione di competenza della Giunta, di cui al decreto legislativo del 267 del 2000, quarto trimestre 2022. Lascio la parola al sindaco Olmi.
Buonasera a tutti, benvenuti in Consiglio Unione Colline Matildiche. Le comunicazioni riguardano i prelevamenti di fine d'anno, quindi il primo prelevamento che cito è l'utilizzo del fondo rinnovi contrattuali per 96.110 euro. Che riguarda appunto il fondo utilizzato per le retribuzioni 2022, prelevandole dall'apposito fondo accantonato e vincolato a questa destinazione. Per quanto riguarda invece la seconda comunicazione, sempre di dicembre, abbiamo maggiori spese dell'ufficio sua per la pubblicazione bandi di gare, supporto amministrativo rivolti al PNRR, rimborso spese di notifica sostenute dal Comando di Polizia Municipale e maggiori spese sostenute dal servizio informatico per 15.450 euro, prelevandoli appunto dal fondo di riserva. L'ultima invece è la variazione tecnica esclusivamente di cassa del 28/12/2022, appunto, che sistema tutte le disponibilità di cassa di tutti i vari conti alla fine dell'anno per consentire le relative movimentazioni finanziarie, quindi non ha incidenza da un punto di vista della competenza, quindi della spesa, ma solo della cassa. E ho concluso.
Chiedo se ci sono interventi o richieste di chiarimento. Perfetto. Allora, essendo una comunicazione, procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbali della seduta del 15 dicembre 2022. Favorevoli? All'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Se non ci sono obiezioni, discutiamo il terzo e il quarto punto del bilancio insieme e poi procediamo a votarli separatamente. Quindi andiamo a presentare la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025, DUP, e il bilancio di previsione 2023-2025. Lascio sempre la parola all'assessore Olmi.
Bene, intanto stasera abbiamo con noi Mauro Rossi, che si sta deliziando già da alcuni mesi dell'area finanza e ragioneria dell'Unione Colline Matildiche, e quindi siamo in eccellenti mani. Il bilancio di previsione 2023-2025, intanto lo sintetizziamo nelle sue variazioni principali, è sostanzialmente a livello di quote a carico dei comuni sostanzialmente inalterato, 242 euro di differenza rispetto all'anno scorso. Le variazioni principali sono un minor costo dovuto alle scelte fatte di convenzionamento della parte ragioneria e segreteria di 37.000 euro e un minor costo di circa 79.000 euro relativamente al sociale. Queste differenze portano appunto a sostanzialmente un saldo da finanziare da parte dei comuni a 2.632.000. Il saldo però non racconta tutto, quindi io vi ho preparato la mia solita tabellina, anche se ho fatto fatica a mettere in modalità grafica, che fa capire meglio. La tabellina dice che settore per settore, vedete ragioneria, segreteria, personale, riscossione, sua informatica, polizia municipale, messi notificatori e sociali, entrate e spese con il relativo saldo, ricompare, vedete lì a destra il 2.632.000, però se vogliamo ragionare un po' sull'impatto finanziario, quindi sull'attività svolta dall'Unione, dovremmo prendere quel 4.952.000, che sostanzialmente è il totale dell'attività, se fossimo un'azienda diremmo il valore della produzione dell'Unione Colline Matildiche per tutte queste funzioni, perché ovviamente anche se abbiamo delle entrate che qua sono state ripartite per ogni singolo settore, ovviamente il valore è circa questo. Dico circa perché in realtà, se volessimo proprio essere rigorosi, dovremmo parlare di 4.452.000, perché c'è settore riscossione, quindi nella terza riga, quei numeri lì sono un po' drogati dal fatto che la riscossione si porta a casa, programmato nel 2023, circa 500.000 euro di riscossione che vengono ritrasferite ai comuni, quindi rispetto ai costi sostenuti dall'area, no, i costi sostenuti sono più bassi perché sono circa di 163, okay? È un'interpretazione, si possono lasciare dentro, si possono lasciare fuori, perché è importantissimo portare anche a casa, quindi sono un indicatore di valore anche quello, e ce li ho lasciati. Invece ho lasciato fuori, perché sono proprio una mera funzione di servizio, i 511.000 euro che sono tutti gli acquisti svolti per conto per conto dei comuni da parte dell'Unione, quindi carburanti, la cancelleria e tutti questi acquisti ricorrenti che girano nel bilancio dell'Unione. Quindi quelle percentuali che voi vedete lì di fianco sono l'incidenza della singola funzione sui 4.952.000 del valore complessivo. Abbiamo quindi ovviamente questa parte assolutamente significativa del sociale, che è quasi metà in questo quadro economico del valore dell'Unione. Per questo stiamo sempre con i riflettori su questa area per vederne le caratteristiche più precise. In realtà nel prossimo consiglio vedremo anche, stiamo preparando anche un approfondimento su tutto quello che è comunque gestito dall'area sociale ma che non passa dal bilancio dell'Unione, quindi Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e altri fondi analoghi che non passano direttamente dal bilancio dell'Unione ma per il momento sono sostanzialmente amministrati dal servizio sociale. Sono tanto per intenderci i fondi per i centri diurni, per l'assistenza domiciliare, per l'integrazione della rete in casa protetta, per tutto il progetto handicap e via di seguito. Questa è la struttura, è una struttura che non si modifica sostanzialmente rispetto a quello che abbiamo visto. Abbiamo minori costi sull'area sociale perché abbiamo sostanzialmente un po' di maggiori entrate. Ritengo la sintesi una virtù, quindi l'unica cosa che sottolineo ulteriormente è che di un po' diverso dal bilancio 2022, c'è questo ottimo lavoro svolto dall'area diciamo informatica. Abbiamo intercettato contributi dal PNRR per completare il nostro processo di digitalizzazione, e quindi nei prossimi incontri di questo Consiglio vedremo più da vicino tutta questa serie di contributi che si sintetizzano indicativamente in circa 167.000 euro in investimenti nel 2023 proprio sull'area informatica e digitalizzazione. È un'area che è sottile, nel senso che c'è un consulente, due persone full time, un responsabile di settore che però ne fa altre mille, perché Davide Giovannini è anche responsabile dell'area patrimonio e infrastrutture del Comune di Quattro Castella, e quindi vedremo da più vicino queste risorse che sono state ottenute direttamente e dall'Unione e dai singoli comuni, ma riportate tutte nel bilancio dell'Unione, perché appunto essendo una funzione assegnata all'Unione sarà l'Unione a spenderli, anche se il PNRR voleva darli direttamente, amministrativamente direttamente ai comuni. Una parte di questi investimenti verrà realizzata nel 2023, ma un pezzo, se avete guardato nella nota integrativa, vedete che cade anche nel 2024, quindi è una voce in più, tutta finanziata dal PNRR, Programma Nazionale della Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Questo è il quadro complessivo. I nostri comuni quindi mediamente tireranno fuori qualche euro in meno, salvo le varianti che ci sono sugli aspetti dell'area sociale. Poi se servono delle ulteriori precisazioni sui singoli settori, come vi dicevo, le cose che sono cambiate di più sono appunto nell'area segreteria e ragioneria, che adesso è tutta convenzionata con il Comune di Quattro Castella. L'altro aspetto appunto che ha rivoluzionato un po' l'assetto istituzionale dei nostri tre comuni dell'Unione, che abbiamo una figura unica di segreteria generale su tutti e quattro gli enti, quindi con una funzione di coordinamento molto forte. Per quanto riguarda l'area risorse umane non ci sono grosse differenze da segnalare. Sull'informatica vi ho già detto, sulla polizia locale abbiamo previsto maggiori entrate, ma non tantissimo, insomma 173.000 euro di entrate invece che 160 sanzione del codice della strada. Sul sociale dopo vedremo un approfondimento dedicato, e in sostanza queste sono le variazioni principali su quelli che sono gli elementi di parte corrente. Quindi la segreteria generale, sapete che è il tema le norme insomma che riguardano trattamento economico finanziario degli oneri rispetto alla segreteria generale, non è previsto un incremento di retribuzione per il segretario che segue anche l'Unione, e quindi con o senza segretario insomma non ci sono oneri aggiuntivi dal fatto che il segretario segua anche presidi anche l'Unione, ma il quadro economico complessivo della segreteria generale rimane inalterato. Mi fermo qua perché penso che le cose principali le abbiamo, non ci sono come si legge in nota integrativa che è molto chiara. Ringrazio di nuovo Mauro Rossi, perché con Silvia Bacci hanno fatto un ottimo lavoro. La nota integrativa è leggibile, chiarissima, molto molto dettagliata e molto precisa, seleziona tutti gli aspetti rilevanti e concludo qui in attesa di contributi e richieste.
Chiedo a Sabrina Picchi di illustrare la parte di bilancio che riguarda il sociale.
Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto parto col dare un quadro demografico della Unione al 31/12/21, dove abbiamo una popolazione di 26.258 abitanti, sono nati 180 bambini e decessi 326, quindi abbiamo avuto un saldo naturale negativo di 146 cittadini e un saldo migratorio positivo di 109 cittadini. Io mi soffermo invece su quelli che sono gli, diciamo, l'incipit all'interno del DUP e non tanto sulla parte contabile, dove il nostro DUP 2023-2025 descrive che le politiche di welfare dell'Unione Colline Matildiche sono incentrate sull'accoglienza, l'ascolto e la risposta ai bisogni e alla domanda di inclusione e di integrazione delle persone e delle famiglie, nonché al mantenimento e lo sviluppo anche proattivo del livello di salute e benessere sociale delle persone residenti nei nostri tre comuni. E vengono individuate due finalità generali, che sono quella di promuovere, sviluppare e mantenere un sistema di ascolto dei bisogni di salute, casa e lavoro, per affrontare e superare ogni forma di povertà con un sistema integrato di interventi e servizi rivolti alle fasce più disagiate e a rischio di maggiore esclusione sociale. E la seconda finalità è sostenere le persone e le famiglie che, pur non collocandosi in questa fascia di popolazione, potrebbero purtroppo rischiare di degenerare in questa fascia. Poco più abbiamo visto che grandissima parte delle spese dell'Unione sono dedicate al welfare, a cui si aggiungono le quote, come diceva l'assessore Olmi, del Fondo Nazionale, del Fondo Regionale della Non Autosufficienza, che non trovano evidenza contabile nel nostro bilancio, essendo gestite a livello distrettuale. Solo per darvi un'indicazione, nel 2022 il reparto assegnato al distretto di Reggio, di cui noi facciamo parte, era di 24,8 milioni, e considerate che noi rappresentiamo circa un decimo di questa somma. Sul bilancio le missioni legate al welfare sono la missione 6 e la missione 12, dove la missione 6 è legata alle politiche giovanili e grazie ad un bando a cui abbiamo concorso e grazie all'ottimo punteggio che abbiamo realizzato presso un bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna, ci siamo aggiudicati delle somme per le politiche giovanili aggiuntive rispetto all'anno precedente, quindi abbiamo potuto stanziare a bilancio 48.000 euro che saranno previsti anche per il 2024 e con cui finanzieremo iniziative rivolte ai giovani con i nostri sportelli di Informa Giovani Info Lavoro e che hanno l'obiettivo di potenziare attività di orientamento al mondo del lavoro e del volontariato in collaborazione con le aziende e le associazioni del territorio e nonché, quale altro obiettivo, abbiamo anche quello di potenziare la presenza di questo sportello su tutti i tre comuni con iniziative come il recente Recruiting Day che sono stati svolti presso le sedi dei tre comuni appunto. Non meno importante, proseguiremo nel consolidamento dello spazio d'ascolto psicopedagogico del progetto Mente Leggera, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 28 anni, che si integra con il nuovo sportello Open G, recentemente aperto presso la Casa della Comunità di Puglianello e che abbiamo nei mesi scorsi presentato anche a tutte le associazioni sportive del territorio con l'obiettivo di promuovere iniziative di formazione e informazione. È del 28 marzo, non lo trovate ancora come evidenza contabile sul bilancio, ma abbiamo ottenuto anche contributi per progetti sulle pari opportunità e il contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere, complessivamente 32.000 euro che verranno assegnati 16.000 euro per il 2023 e 16.000 euro per il 2024. L'altra missione, la più diciamo significativa da un punto di vista contabile, è quella 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglie, e include gli interventi per i disabili legati a progettualità di cittadinanza attiva, inclusione sociale e percorsi per il potenziamento dell'autonomia dei ragazzi, quali il progetto Albinea Pranzo Cene Dintorni, dove sono previsti per il 2023 18.000 euro, di cui ci ha parlato dettagliatamente la dottoressa Borsalino nell'ultima seduta del Consiglio Unione. Progettualità di quel finanziamento del PNRR che sono in corso, SAP, ed extra time, dove è previsto a breve l'apertura del bando per l'assegnazione di questo servizio e sulla quale abbiamo inserito somme aggiuntive rispetto a quelle attuali. Tavola armonica e servizio di accompagnamento e trasporto disabili, su cui abbiamo aumentato lo stanziamento a bilancio da 150.000 a 167.000, perché ci rendiamo conto che è un servizio veramente fondamentale per dare sollievo anche alle famiglie. A questo si aggiungono gli interventi per gli anziani, dove il programma prevede la gestione di tutti i servizi rivolti alle persone anziane, con particolare riferimento all'ambito della non autosufficienza, con diverse proposte che, come diceva prima l'assessore Olmi, affronteremo in modo dettagliato nei prossimi consigli di unione. I servizi agiti, qui sono i centri diurni, i ricoveri definitivi temporanei nelle CRA, l'UVM, che è l'unità valutativa multidisciplinare, e gli assegni di cura. Abbiamo gli interventi per i cittadini a rischio esclusione, che vengono agiti in diverso modo con un orientamento anche lavorativo ed abitativo, e i protocolli operativi con le associazioni quali Caritas, Hauser e parrocchie per la distribuzione di alimenti, vestiario e trasporto, e progetti di inserimento e di integrazione dei migranti. A tale riguardo riteniamo fondamentale proseguire, e vi pongo l'attenzione su un numero che appare piccolo, ma per noi è significativo, che rappresenta le somme che noi destiniamo alle associazioni presenti sul nostro territorio, che fungono spesso da anello di congiunzione, ponte di collegamento tra le istituzioni e i cittadini stessi, e sono dei veri e propri soggetti attivi del welfare, diventando loro a loro volta veri e propri erogatori di servizi. Ed è con questa convinzione che confermiamo ed aumentiamo l'importo messo a disposizione nel sostenere questi progetti delle associazioni, e nello specifico parlo di Caritas, Valore Aggiunto, AIMA col progetto Il Passatempo o l'Inclusive Sport, solo per darvi alcune indicazioni delle associazioni di cui stiamo parlando e con le quali abbiamo delle convenzioni. Da ricordare anche gli interventi per le famiglie, che hanno l'obiettivo di accompagnare i genitori facilitando il confronto ed il mutuo aiuto tra le famiglie, gli istituti comprensivi, il coordinamento pedagogico, promuovendo progetti congiunti tra scuole e associazioni. Ricordiamo che da partire da quest'anno è stato istituito a livello provinciale il PRIS, il Pronto Intervento Sociale Attivo H24. È sicuramente un elemento di attenzione, sia il costo che i nostri comuni sostengono per il trasferimento di minori in strutture socioeducative, ve lo segnalo perché bilancio vedrete una cifra importante che è quella di 280.000 euro. Ricordiamo che si tratta di un obbligo a cui i comuni non possono sottrarsi, perché la legge prevede infatti che gli oneri per la tutela dei minori siano a carico del comune di riferimento. È un costo non prevedibile che mette in grande difficoltà soprattutto i comuni più piccoli, su cui auspichiamo una riflessione politica nazionale per una redistribuzione delle spese anche su regioni e Stato con istituzioni di fondi strutturali. Quanto l'urgenza e la necessità e la volontà anche di mettere in campo tutte quelle misure di prevenzione che cercano di contrastare tali fenomeni. Una comunità di pratiche gestite in equip multidisciplinari che si compongono dall'assistente sociale allo psicologo all'educatore. Quindi non è tanto un dato economico quanto la necessità che abbiamo di attivare sul territorio tutte quelle forme che possono ridurre la conflittualità all'interno dei nuclei familiari. Infine, non è un dato questo che trova una espressione contabile, ma sicuramente ha un'espressione politica, e fra gli obiettivi che ci siamo posti c'è quello di sostenere da un punto di vista informativo i processi decisionali nell'ambito della programmazione sociale e sociosanitaria della Casa della Comunità di Puglianello. Con la fine del 2022 si è avviato un percorso trasversale che impegna ASL e la nostra area sociale per elaborare il nostro profilo di comunità, che ci auguriamo di potervelo presentare entro fine anno. Il profilo di comunità ha come principale obiettivo quello di partire da un'analisi di dati quantitativi e qualitativi per identificare i punti rilevanti che la programmazione sociale e sociosanitaria devono considerare e affrontare per essere uno strumento di supporto ed individuazione delle criticità e priorità da considerare all'interno della programmazione. Non mi resta che ringraziare a nome mio e di tutti gli altri assessori, credo anche a nome vostro, la dirigente del nostro welfare Cirlini, le coordinatrici aree anziani Borsalino e aree minori Grisendi e tutti gli operatori ed educatori coinvolti, perché è grazie alla loro capacità di agire, una buona programmazione e controllo, che riescono a gestire e promuovere tutti i progetti ottimizzando le risorse disponibili. A tale riguardo vi anticipo che stiamo lavorando con l'impegno dei sindaci in prima persona per poter gestire autonomamente anche i fondi del Fondo Nazionale e del Fondo Regionale per una autosufficienza che ci consentirebbe di essere molto più rapidi, tempestivi ed efficaci nella risposta ai bisogni dei cittadini. Grazie.
Grazie Assessore Picchi. Chiedo se ci sono domande, approfittando sia della presenza appunto di Sabrina e Giorgia e di Mauro. Consigliere Diana.
Cioè, non è tanto una domanda, cioè, più che altro volevo unirmi ai complimenti per il lavoro che viene svolto, perché non so, la maggior parte magari dei cittadini, adesso non vorrei dire delle percentuali a caso, magari non usufruisce direttamente di tutti i servizi di cui si occupa l'Unione, ma la parte più importante va a incidere su tutte quelle figure che sono in difficoltà, che spesso magari si trovano anche in difficoltà a parlarne apertamente, a fare pubblicità delle necessità, e l'Unione si occupa veramente di, in maniera capillare, di tantissimi progetti che vanno appunto dall'infanzia all'età più tipo gli anziani. E il coordinamento è complesso, complimenti anche solo per la sintesi Sabrina, perché cioè, quello che fa l'Unione riuscirlo a tradurre dai numeri, a renderli un po' più reali in una seduta così è comunque difficile, però volevo semplicemente sottolineare quanto comunque a volte riceviamo dei feedback da parte di altre persone che hanno comunque un punto di riferimento nei nostri servizi sociali, e quindi il fatto di mantenere un livello alto di servizi, di fare comunque investimenti su quello che possono essere ad esempio il centro diurno a Montecavolo, che in questo momento è si stanno facendo delle opere di rinnovamento, di miglioramento, e intanto il servizio comunque viene gestito tramite Albinea, cioè ci sono delle forze sul territorio che sono ben coordinate, arrivano effettivamente dove il bisogno c'è. Non dico che siamo perfetti, però per il momento volevo fare un plauso, perché comunque è complicato gestire questa tipologia di servizi che vanno a toccare le necessità che non sono, diciamo, così generali e pubbliche, però che sono essenziali, che fanno la differenza tra inclusione ed esclusione. Quindi complimenti.
Grazie consigliere Diana. Consigliera Campani.
Sì, grazie presidente. Solo una piccola riflessione sul discorso affari generali. Ringrazio anch'io il ragioniere, perché la nota è veramente chiara e molto leggibile, e sottolineo che la nostra Unione non ha accesso a alcun tipo di prestito, quindi abbiamo comunque ottenuto delle linee di finanziamento sul PNRR relative alla transizione al digitale, quindi digitalizzazione, che prevede un investimento di 200.000 euro circa nel 23 e altri 100.000 euro nel 24 e nel 25, sia appunto per attività di sviluppo della transizione al digitale, che anche per questo al di fuori del PNR, per acquisto di software, quindi per sostituire comunque le macchine che magari rischiano comunque un processo di obsolescenza, eccetera. E, importante anche, a mio parere, l'investimento che viene fatto sulle spese del personale, sia per l'assunzione di 2 ispettori di polizia locale e sia per anche l'assunzione di 2 agenti di polizia locale, e una figura che dovrà aiutare appunto gli uffici nell'opera di rendicontazione delle procedure legate appunto al PNRR, che sono molto molto complesse, e in alcuni casi alcuni enti addirittura invece pensano di appaltare a terzi questo tipo di attività, perché effettivamente le procedure di rendicontazione e di gestione dei fondi legati al PNRR sono molto complicate. E quindi ritengo anche molto importante sottolineare comunque l'investimento sul fronte innovazione e transizione al digitale. Grazie.
Grazie consigliera Campani, lascio la parola al consigliere Baldi.
Dietro Davide. Comune di Quattro Castelle ha potuto sopperire a certe spese perché gli sono rientrati dei soldi dall'Unione, mi sembra, è anche una cifra abbastanza importante. Vorrei capire questa cifra qui che non è stata spesa in Unione, perché non è stata spesa e perché è tornata di competenza dei vari comuni.
Ricorderai che si trattava dell'avanzo, ne ho parlato a lungo nei due consigli precedenti, di fatto dell'avanzo che si è generato nel 2020 e nel 2021, che si è trasformato monetariamente, diciamo così, contabilmente, in un avanzo pieno nel consuntivo 2021, e quindi che abbiamo deciso
di... I sindaci hanno deciso di riprendersi.
Sì. Ne abbiamo il Consiglio dell'Unione nel consuntivo 2021, quindi aprile 2022, abbiamo preso questa decisione qua, e si è ovviamente riflessa o sui bilanci 2022 o sui bilanci 2023, a seconda di come l'abbiamo trattata, però l'abbiamo vista qua più volte. Ok. Stessa cosa vedremo nel consuntivo indicativamente l'ultimo giovedì di aprile, e ovviamente sarà molto meno grasso.
Nei vari comuni si potrebbero dare dei soldi all'Unione?
Ma si può fare tutto, basta averci dei soldi, si può fare tutto. Noi abbiamo scelto in questa fase qua di picco inflattivo, di picco dei costi energetici, di usare questo avanzo qua, che, ripeto, l'abbiamo detto in modo molto più articolato l'anno scorso, si è generato da una buona gestione dei fondi per la continuità delle funzioni comunali erogate dal governo. Non si è generato perché abbiamo stanziato troppo o perché abbiamo smesso di fare dei servizi. È che nel 2020 e nel 2021 sostanzialmente i due governi precedenti ci hanno dato più soldi per, appunto, l'impatto della pandemia rispetto a quelli che siamo riusciti a spendere. Di conseguenza questa quota qua, no, è andata a compensazione di quello che era stato il trasferimento dai comuni all'Unione. La possiamo considerare sostanzialmente, algebricamente, un minore trasferimento all'Unione, ecco, appunto.
Sì, lascio la parola all'assessore Vescovi.
Sì, no, su questo tema, consigliere Baldi, avevo anche illustrato in maniera abbastanza importante nel consiglio dell'epoca, il consigliere Cepelli ne aveva dibattuto anche nel Consiglio di Vezzano, quindi non mi ripeto stasera, però in parte la decisione era stata anche presa per le condizioni del Comune di Vezzano, che doveva affrontare una condizione ben diversa sia del Comune di Albinea di Quattro Castella, quindi era stata ampiamente giustificata. Il sindaco Olmi ha fatto ben presente che quello che di fatto è rientrato ai comuni non deriva da servizi non erogati ma da finanziamenti ottenuti, e aggiungo a quello che ha detto il consigliere Campani che sulla digitalizzazione comunque abbiamo delle imposizioni da dover ottemperare all'interno dei comuni, che sono delle evoluzioni che, se non otteniamo attraverso i finanziamenti, e ha parlato di un numero decisamente importante, oltre 200.000 euro, e non sono compresi quelli che sono arrivati direttamente ai comuni, che giriamo in Unione perché li otteniamo come comuni, penso al Pago PA, penso allo SPID, di cui continuiamo a sentirne parlare, e quando sento parlare che lo SPID viene messo in discussione dopo quello che è stato fatto negli ultimi 3 anni, mi viene la pelle d'oca, però questo è un discorso che lascio a parte. Però questi soldi non li spenderemo con risorse interne, li abbiamo ottenuti con finanziamenti che arrivano dal PNRR, e pertanto se li avevamo previsti a bilancio certamente avremmo una spesa inferiore e riporteremo i soldi nei comuni. Aggiungo solo un inciso sul famoso cloud, di cui se ne parla anche questo da 3 anni in Italia, che non ha citato il consigliere Campani, dove solo per il mio comune Cuba per 89.000 euro, non ho i dati di Quattro Castelle e Albinea, ma saranno dati superiori, e anche l'Unione dovrà per forza di cose passare in cloud, che significherà poi non avere i costi di manutenzione sui server che abbiamo dovuto sostituire 2 anni fa nella sede della polizia locale, perché non ci sarà più fisicamente una cosa materiale dove entreranno con le mani i nostri dipendenti, ma si lavorerà con le nuvolette in cielo e i costi di manutenzione verranno nuovamente abbassati. Quindi se quest'anno abbiamo previsto a bilancio la manutenzione dei server 40.000 euro, dico un numero vero perché a bilancio, è presumibile che il prossimo anno di 40.000 ne spenderemo 10. Di questo l'ingegner Giovannini, che ho sentito prima del Consiglio, mi ha garantito che su questo tema, che è importante ed è anche un po' complesso, verrà e ci relazionerà nel dettaglio, anche perché nei comuni cambieremo il sistema di allerta, che prima si chiamava Alert System, con un sistema che si chiama Nautis, ed è bene che venga illustrato, perché insomma non dovremo farci trovare impreparati qualora succedano disgrazie come ogni tanto accadono, ecco.
Grazie assessore, ci sono altri interventi? Lascio la parola all'assessore e al presidente Giberti.
Grazie presidente. No, io non aggiungo altro, se poi ci sono altri commenti, se serve volentieri, però mi accodo soltanto come neo presidente, anche se non sono proprio di primo pelo, neanche come presidente, anzi. Faccio questo intervento proprio perché sento, insomma, ovviamente un traguardo avvicinarsi, e sta per cominciare l'ultimo anno di mandato, e mi sentivo proprio di ringraziare i 2 sindaci Vescovi e Olmi, perché io gli ho fatto un vero e proprio appello quando sono diventato presidente qualche mese fa, e gli ho chiesto una mano, proprio un aiuto, perché vabbè, si vede, si percepisce poco come consiglieri, ma loro mi devono sopportare al tavolo Atersir, di cui siamo reduci giusto un paio d'ore fa, e quindi quell'onere, oltre che onore, mi toglie ovviamente tempo ed energia, oltre a cercare di essere di sostegno anche a loro sindaci, ma a tutti gli altri, anche sul tema delle infrastrutture, che sempre loro mi hanno concesso l'onore, lo voglio dire pubblicamente, di proseguire un percorso su richiesta del presidente Zanni per il terzo e il quarto anno, che non era scontato, perché anche lì abbiamo sempre adottato una rotazione. E quindi, insomma, io volevo pubblicamente restituire questa generosità e questo impegno che loro stanno riversando, a surrogare un po' del mio impegno, che non manca, perché lavoriamo in squadra, lavoriamo insieme, però ovviamente per l'Unione voglio dare merito a loro di quello che stanno facendo ulteriormente, e non, naturalmente non mi sottraggo, non sono qua semplicemente a fare figura, a fare il presidente, ma le cose le decidiamo, le concordiamo insieme, però devo dire che sento tutto il loro supporto e sono davvero orgoglioso di aver fatto questi primi 4 anni, che si concluderanno l'anno prossimo, con questi 2 sindaci, e quindi a tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, volevo che si sapesse, insomma, questo senso di gratitudine che volevo esprimere. Tutto qui, lavoriamo tranquillamente, c'è tempo, però mi sentivo di dirlo oggi. Grazie.
Grazie presidente. A questo punto passerei alla passerei alla votazione. procediamo con la votazione separata dei 2 punti. E il punto 3 all'ordine del giorno: nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025. Favorevoli? Insieme per le colline matildiche. Contrari? Centrodestra Unione Colline Matildiche, Sinistra Unita. Immediata esecutività, favorevoli, contrari, medesimo esito. Quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2023-2025, favorevoli, insieme per le colline matildiche, contrari, centrodestra Unione Colline Matildiche, sinistra Unita. Immediate esecutività, favorevoli, contrari, medesimo esito. E ringrazio il ragioniere Rossi di essere stato con noi, lo liberiamo. E invece, approfittando della presenza dell'assessore Picchi e Grimaldi, lasciamo la parola per un breve aggiornamento sulla situazione del sociale in Unione.
Buonasera a tutti.
Grazie.
No.
Ah, ok, allora a posto, niente, ritiro tutto. E allora faccio un annuncio veloce, per dovremo procedere con il consuntivo entro fine mese. La data probabile sarà mercoledì 26 in coda ad Albinea, dato che la sede dopo oggi passerà ufficialmente al consiglio di Albinea. Sì. E se, già che ci sono, approfitto della presenza dei capigruppo per proporre il giovedì online, sempre se siete presenti, il 20. Sette, anche sette e mezza, come volete. Va bene? In linea di massima va bene, ci aggiorniamo poi. Ok, perfetto. Se non ci sono altre comunicazioni, dichiaro chiusa la seduta. Buonasera a tutti.